SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Questa mattina ospite a Australia istruzioni per l'uso, una giovane donna. Mi dicono sempre che non dovrei dire giovane donna, ma allora autodefinisciti tu. Laura De Giacomo, buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Grazie Dario, un piacere essere qui.
Come ti definiamo?
Come mi definite? In termini di giovane? Giovane in spirito.
In termini anagrafici.
In termini anagrafici sono dell'anno 70 io, ragazzi.
Una
giovane
donna,
dai. Mi sento giovane nello spirito, nell'attività, nella vita sicuramente.
Ecco, allora, a proposito della tua vita, tu nasci a Roma da genitori di tutt'altra provenienza, ma non hai l'accento né di Roma né dei tuoi genitori.
I miei genitori, sì, loro sono di Napoli, quindi origini napoletane che difendo ancora la nascita a Roma, ma poi a 15 anni ho finito il liceo classico a Milano e poi ho fatto l'università, ho fatto chimica a Milano e il primo lavoro è stato a Milano. Però poi ho viaggiato parecchio, ho sempre lavorato per grossi gruppi multinazionali dell'ambito chimico e poi ho deciso di lasciare il mondo corporate, non sono uno yes man, quindi faccio un po' fatica nelle posizioni di responsabilità a dire sì, e ho scelto di fare la mia attività. Quindi ho sempre avuto l'amore per il vino, visitavo sempre le aziende vitivinicole in tutto il mondo, quando viaggiavo avevo l'opportunità, ho fatto un corso con l'AIS, con l'Associazione Italiana Sommelier, ho fatto il corso da sommelier, ho preso il certificato e nel frattempo ho iniziato a lavorare con le aziende di vino in Italia e ho proposto loro quest'idea, questo progetto di portarle in Australia, di raccontare la loro storia attraverso il loro vino in Australia.
Perché l'Australia?
L'Australia, un paese dei miei sogni da quando facevo le elementari. Sempre pensato e sognato dell'Australia come un paese di opportunità, ma un paese di clima, un paese selvaggio, un paese storico perché ha uno dei vecchi, forse il continente più antico che abbiamo nel mondo. Ma in realtà non sapevo poi nulla, quindi sono venuta in un breve periodo, 3 mesi tra un livello e l'altro del corso sommelier, ho lavorato un pochino in sala, ho lavorato per catering, ho cercato di capire un po' il mercato, ho visto che l'Italia era molto apprezzata, c'era spazio ancora per il vino italiano di qualità e quindi ho detto bene, cominciamo.
Posso chiederti in tutto questo più o meno a che età? Perché poi subentra il problema burocratico.
Esatto, io ho iniziato questa avventura, cos'era? 5 anni fa? Diciamo il corso io l'ho fatto nel 2013, scusami. E l'azienda è nata nel 2014, settembre 2014.
Quindi non soltanto la soglia dei 30 era stata superata.
Super dalla grande.
Ma anche quella dei 40.
40.
Ecco, quindi.
E però ai tempi c'era la richiesta del visto era ai 50 anni come limite per la residenza. I visti li puoi fare, diciamo, ma la residenza è stata adesso portata ai 45, ma prima era ai 50, quindi avevo ancora qualche anno da giocarmi.
E questo non ti ha frenato intanto?
Non mi ha frenato perché ho pensato che il progetto valeva, l'entusiasmo c'era, credo molto nelle aziende che porto, credo molto nella mia azienda e quindi questo mi ha fatto vincere tutto.
E ti sei rivolta a un agente di immigrazione?
Ho cominciato, ma non sono stati molto all'altezza di darmi le giuste direttive, perché era un caso un po' particolare, onestamente.
Insomma, ce lo inquadri bene?
Sì.
Quali erano le condizioni?
Le condizioni erano queste. Io ho iniziato con un visto semplicissimo, turistico, l'e-visitor, quello da business che puoi visitare il paese per incontri di lavoro, che vale un anno ma ogni 3 mesi devi uscire dal paese, non si rinnova ogni 3 mesi, si rinnova dopo un anno. Quindi io ogni 3 mesi dovevo trovarmi un posto dove andare. Cosa ho fatto? Ho portato le aziende che rappresentavo già, con cui avevo fatto un accordo in Italia, e ho portato i campioni e ho cominciato a propormi al mondo della ristorazione e quindi questi valevano come incontri di lavoro di base.
Io non, da zero, senza contatti, senza
nessuno.
Nulla.
Ho iniziato a Sydney e nel quartiere dove avevo iniziato a vivere, che era come tutti gli italiani vanno a Bondi Beach, e poi da lì tutti gli Eastern Suburbs, che sono comunque quartieri dove la ristorazione c'è anche di livello, dove c'è comprensione di un certo tipo di vino, quindi più semplice. E poi c'è attenzione al discorso biologico, biodinamico, naturale. Le mie aziende sono tutte di questo ambito.
Lo sviluppiamo in un altro ambito, in un'altra circostanza.
E quindi in questo caso cosa ho fatto? Non mi sono data uno stipendio, perché io non potevo essere impiegata, non essendo con nessun visto idoneo a lavorare in Australia. E quando mi hanno fermato all'immigrazione, diciamo al board del governo australiano, quando andavo avanti e indietro con questo visto, mi hanno chiesto come facevo di base, perché mi avevano visto il sito web, hanno pensato: stai lavorando, sei illegale. Io ho detto no, io sto sviluppando dei contatti per conto delle mie aziende in Italia, e queste sono aziende che io seguo dall'Italia, e finché non abbiamo dei contratti seri per poter sviluppare un business locale, chiaramente non possiamo fare nient'altro. Però mi sto preparando a fare un visto sponsor, cioè tramite la mia azienda aprirò la posizione di marketing specialist, che è un visto che si viene riconosciuto nei ruoli sponsorizzabili, e con questo visto a quel punto percepirò poi uno stipendio e sarò legalmente, diciamo, impiegata nella mia azienda.
Ecco, ma a questo punto di vista l'azienda era registrata in Australia?
L'azienda è registrata in Australia.
Quindi c'è un po' un paradosso che si possa registrare un'azienda
l'azienda
in cui
si può
responsabile ancora non soltanto i titoli per rimanere nel paese, ma neanche per percepire uno stipendio da quell'azienda.
Allora, funziona in realtà, può sembrare un paradosso, ma non lo è. Perché? Perché l'azienda come Pty Ltd è un'azienda che ha due direttori, un
diciamo
direttore,
responsabilità
sono Laura,
limitata.
Sì, come una SRL italiana, diciamo, no? E il direttore proprietario, intestatario dei conti correnti, di tutta è Laura. Cioè, ma sì, poi c'è un silent, sono io, e poi c'è un silent director che non ha nessun potere in azienda, però ha la residenza, è residente qui. E quindi è un prestanome di base che però ti rende la possibilità di poter aprire un'azienda. Siamo due directors di cui uno ha pieno potere e ha le azioni, e l'altro in realtà presta il nome, ma non che stia prestando il nome a chissà quale attività clandestina, diciamo, semplicemente risponde all'esigenza di avere un resident in Australia per creare una società con base Australia.
Senti, non ti chiedo in che modo ti sostentavi, però posso chiederti che tipo di investimento iniziale c'è stato, perché ovviamente per tanto tempo tu hai dovuto mettere in considerazione
l'azione di non avere uno stipendio.
Esatto.
Diciamo che si tratta più o meno in euro di 60-70 mila euro, quindi
diciamo non proprio per tutti, ecco.
Erano soldi che io avevo messo via, che erano la buona uscita delle aziende per cui ho lavorato, il mio TFR, sai, questo genere di piccolo, un piccolo investimento se vuoi, ma grande per me comunque. E che poi in dollari sono bel 150.000.
Ah, ecco, quindi altro che 60.
Perché è chiaro che il discorso è che poi tu devi stoccare del vino, lo devi portare qui, e quindi ci sono insomma una serie di requisiti, anche solo creare un sito, pubblicizzarti, stampare dei portfolio, portare la campionatura, cominciare a farti conoscere, insomma ci sono dei costi ovviamente, pagarti l'affitto. Magari da mangiare ogni tanto,
perché di solo vino non
si
campa.
Può, anche se forse sì. E quindi cosa è successo? A quel punto, quando loro mi hanno fermata e mi hanno chiesto spiegazione, io ho mostrato le aziende per le quali lavoravo, il mio portfolio, e gli ho detto sono in missione per conto di Dio, sono in missione per conto di queste aziende, e mano a mano porto il vino qui e lo faccio assaggiare, faccio degli incontri. E mi hanno chiesto, ma l'entrata, nell'eventualità in cui questi hai già preso, diciamo, hai guadagnato dei soldi? No, perché ancora non abbiamo fatto dei contratti di vendita. E cosa farai quando farai i contratti? Prenderò delle percentuali da parte delle aziende, cosa che in realtà non sta avvenendo, perché io compro e rivendo, quindi io compro il vino, allora rivendo. Ma diciamo, agli occhi dell'immigrazione mi pareva più pulito dire così, e loro mi hanno chiesto: questi soldi dove vanno quando prenderai queste percentuali? Andranno sul conto aziendale in Australia. Ah, bene, hanno detto loro. Bene, tutti contenti. Una grande stretta di mano, mi hanno detto auguri per la tua azienda.
E questo tira e molla di 3 mesi.
Hai solo 3 mesi più, ecco, per poi cambiare visto, perché non ti faremo più rientrare. Va bene. Io ho preso, quindi era già passato quasi un anno da che io ho messo piede settembre 2014 a settembre 2015, era il mio secondo visto e-visitor. E in quei 3 mesi lì io ho preparato un business plan da presentare al governo australiano, che mostrava 3 anni di lavoro dell'azienda, i 3 e 5 anni, ma il più importante era, diciamo, a breve termine, quello dei 3. E con quel business plan chiedevo di rendere l'azienda un'azienda in grado di l'approvazione per sponsorizzare un visto. E dovevo spiegare l'unicità anche della posizione e l'unicità di Laura, diciamo mia, o di un italiano, diciamo, che avesse determinati requisiti: il titolo di sommelier, la conoscenza della vendita, il lavoro di marketing specialist fatto per conto delle mie aziende precedenti, in modo che loro non potessero dirmi no perché possiamo assumere un australiano in questa posizione. Il governo ha approvato il business plan, ha approvato l'azienda come azienda in grado di sponsorizzare per 18 mesi. Quindi come startup.
Con quale visto?
E a quel punto, con quei 18 mesi, dopo questa approvazione, la seconda approvazione è stata del ruolo di marketing specialist di Laura come 457, come 457, che era il vecchio visto sponsor. Purtroppo però con la validità solo di 18 mesi, perché erano legati ai 18 mesi dell'azienda che poteva sponsorizzare solo 18 mesi. E perché eravamo una startup. E quindi non ti danno i famosi 4 anni in cui il 457 era una volta attivo e dopo 2 potevi chiedere la residenza. Invece così io dopo 18 mesi dovevo decidere cosa fare. E dopo 18 mesi l'azienda ormai era partita e i clienti erano cominciati ad arrivare, il vino ha cominciato a essere stoccato e l'attività ha preso piede. Dopo 18 mesi io mi sono trovata in difficoltà perché il governo australiano ha messo una regola. Hanno limitato molti visti, tra cui l'azienda doveva avere come marketing specialist, doveva fatturare più di $1 million, e noi non eravamo forse neanche un terzo. Quindi non potevo prolungare di 6 mesi ancora quel 457, quel visto sponsor, e potevo solo fare un altro visto, che era la richiesta dell'Entry Direct Stream 186, come marketing specialist, il cosiddetto skill visa, appoggiato all'azienda però, perché tu puoi fare un expression of interest non appoggiato dall'azienda, con il tuo ruolo, il tuo skill, oppure più veloce, appoggiarti ad un'azienda che ti ha già in carico, ti vuole, con quel ruolo di marketing specialist, che è degli skills che in questo paese vengono
richieste.
Diciamo. E quindi a quel punto io deciso di fare questa strada, ma avevo pochissimo tempo perché era aprile quando questo cambio, aprile 2017, quando questo cambio è avvenuto, e io e avevano cambiato anche l'età. Dal primo di luglio di quell'anno la residenza è passata al limite dei 50 ai 45 e io compivo 48 anni forse, o ne avevo 42 anni fa, 40, sì, siamo nel 19, sì. E quindi ero già fuori, perciò dovevo fare tutto velocemente entro il primo luglio, quindi abbiamo fatto uno skill assessment in un body corp diverso da quello dell'immigrazione, che quindi fa una valutazione del tuo reale skill, e abbiamo chiesto una procedura di urgenza, e lì ovviamente mi ero appoggiata poi ad un agente di immigrazione che ha saputo fare questo pezzo di lavoro, ma non così bene come avrebbe dovuto, e ora ti spiego. Quindi con questa positività l'assessor ha detto sì, lo skill è comprovato, abbiamo proceduto a produrre i documenti, le traduzioni di tutti i documenti, tutto quello che hanno richiesto per l'186. Da lì io ho fatto quindi domanda di residenza e sono saltata di lì a qualche mese su un bridging visa dallo sponsor alla richiesta di residenza. Questo ha permesso di continuare a lavorare, ma ovviamente non molto di più, in attesa che loro valutassero la mia domanda di visto e di residenza. È passato un anno.
Tu in tutto questo non ti sei mai detta, ma chi me lo fa fare?
It's a very good question. Sì, non subito. Dopo 2-3 anni, al terzo anno di attività e le difficoltà che cominciavano a diventare sempre di più, ho cominciato un po' a vacillare. Però mi sono detta, e tutti intorno a me mi hanno detto, Laura, hai fatto tutto questo, cosa fai? Ti fermi ora? Ti fermerai mica davanti a queste stupidaggini? Hai visto di peggio? E io ho detto, sì, hai ragione, vado avanti. E quindi mi sono continuata, diciamo, autostimolare, autospingere, finché è passato un anno e nel 2018, agosto, hanno risposto alla mia richiesta di visto, hanno guardato semplicemente l'azienda che proponeva Laura come marketing specialist e hanno trovato, dal loro punto di vista, un difetto in questa domanda. E qui la gente non è stato molto previdente, perché Laura è anche il direttore, ma ovviamente io la mia lettera di come si dice, di impiego è nata dall'altro direttore che ha impiegato Laura come marketing specialist. Noi diamo i documenti della società durante l'applicazione del visto, quindi non è un segreto che Laura sia anche il direttore, ma l'attività day by day di Laura è di marketing specialist, di costruire strategie, di trovare clienti sul mercato. Però loro hanno detto, sei un direttore, sei un marketing specialist, il direttore da un punto di vista di ruolo sembrerebbe essere più importante, quindi non è genuina la tua richiesta di skill visa come marketing specialist all'interno di un'azienda. E quindi mi è stato rifiutato il visto. E in questo modo io avevo 30 giorni per uscire dal paese. Peccato che avevo 3 magazzini attivi, uno in WA, Western Australia, uno in New South Wales e uno in Victoria, con molto vino investito, clienti, un'attività già avviata ovviamente. E quindi unica soluzione, fare ricorso. La tua pratica a quel punto passa in mano al Tribunale di Immigrazione e siamo ancora in questa fase. Per cui ho dovuto fare ricorso sia per l'azienda sia per Laura, perché prima è stato rifiutato all'azienda la nomination di Laura come residente marketing specialist e poi di conseguenza, saltata quella, è stato negato a Laura questa domanda. E quindi sono rimasta su un visto ponte, un bridging visa, senza grandi diritti in questo paese, come alcuni degli immigrati sanno qui. Posso continuare a lavorare per la mia azienda ed esclusivamente per la mia azienda, perché valgono i diritti del 457, diciamo del precedente visto, che mi sponsorizza. E i tempi di attesa per andare in corte e difendere il caso sono dei 18 e 21 mesi. Quindi soltanto ora siamo ad un anno di attesa per andare in tribunale.
Chiudiamola qui, poi affronteremo in separata sede la discussione invece sulla tua attività vera e propria. Consiglieresti a qualcuno che stesse ascoltando dall'Italia di percorrere questa strada, di affrontare tutte le liane della giungla che ci hai appena descritto?
Domanda molto difficile, perché ovviamente le difficoltà e la rigidità e la chiusura di questo paese sono davvero a volte non solo frustranti ma anche demotivanti, e quindi chiedermelo è un po' difficile rispondere con sincerità senza essere, come dire, influenzati da tutte queste difficoltà. Diciamo che è un paese di grandi opportunità e c'è tanto da fare, e quindi da questo punto di vista io consiglio a tutti un'esperienza. Da un punto di vista forse della loro rigidità e di tutto quello che io ho intrapreso, ho difficoltà a dirti lo consiglio a tutte le persone che sono in grado di credere in quello che fanno, e sono sicuramente, se persegui una strada in cui credi, ci sono gli strumenti per poterla realizzare, ecco, questo sì. Però devi essere preparato molto bene a una guerra non indifferente, insomma.
Ci vuole un fisico bestiale.
Ci vuole un fisico bestiale.
Laura De Giacomo, grazie per essere venuta a raccontarci la tua storia.
Grazie a te, Dario.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.